Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi giorni di Pasqua, del tempo pasquale, sono i più preziosi di tutto l'anno liturgico, non soltanto sul piano liturgico, ma soprattutto sul piano della nostra vita cristiana, della nostra fede, perché ravvivano la nostra unione e la nostra fede nel Signore risorto, nella risurrezione dei morti, nella vita eterna, nell'esito della redenzione che ci è stato preparato.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo primo, versetti 35-42. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro».
Parola del Signore.
Nel brano che abbiamo davanti, anche in ciò che seguirà, abbiamo la versione giovannea dei primi discepoli di Gesù, dell'inizio della comunità di Gesù, della sua iniziativa, e abbiamo anche, quanto diversa da quella dei sinottici, notizie diverse, notizie in più rispetto a quello, al quadro che ci danno i sinottici dei primi discepoli. Ecco, vi lascio, notiamo anche come in questo testo ci sono delle traduzioni, si traducono certi termini, Messia, già scritto in greco, ma è una traslitterazione dell'ebraico, che si traduce Christos, l'italiano mette, si traduce Cristo. No, non si traduce Cristo, si traduce unto. Se dovessimo fare la stessa operazione che fa l'evangelista, dovremmo dire si traduce unto. Ma naturalmente mette Cristo perché poi il nostro modo di esprimere il titolo di Messia in Gesù è diventato quello greco, Cristo, e perciò per questo troviamo questa traduzione.
Io dico due cose, forse non molto spirituali, molto quasi tecniche, però dopo casomai qualcuno può ampliare questi temi. Allora, questi racconti di Giovanni, come stile rispetto a tutto il resto del Vangelo, sono molto diversi. In Giovanni abbiamo interi capitoli di discorsi anche molto difficili da capire. anche come frase, come procedere dell'argomentazione, molto difficili da capire. Invece questi sono proprio narrativi. E narrativi perché forse sono ricordi, cioè hanno l'eco di un'esperienza vissuta. E io ho notato in questa narrazione alcune cose. Intanto che probabilmente o forse il testo suggerisce che il tipo di predicazione fosse forse alla maniera anche di Aristotele, camminando, perché sia qui sia in Giovanni 21 c'è un seguire Gesù che è anche un seguire fisico, è un girarsi che suggerisce che stanno camminando fisicamente, stanno camminando. E anche in Giovanni 21 è la stessa cosa, vide che lo seguiva, non è solo un seguire metaforico, ma anche, e forse così questo mi veniva in mente, che forse insegnavano anche camminando. E Gesù qua è già un maestro, lo chiamano rabbì, vuol dire che faceva già dei discepoli, già insegnava, e quindi c'era una possibile anche competizione tra il Battista e questo nuovo maestro, come si vede poi più avanti nel Vangelo. Vanno a dire a Giovanni, quello a cui hai reso testimonianza, sta battezzando. E quindi per questi discepoli è una chiamata diversa da quella dei sinottici. Si dice che lascia la barca, il padre, il mestiere. Qua lasciano il maestro per un altro. E senza che il primo ne sia geloso, evidentemente. Anzi, è il primo che indica il più grande di lui. E poi questa accoglienza di Gesù, così semplice e anche in un certo senso discreta, si gira e dice: che cosa volete, cosa cercate? E loro gli dicono: dove abiti, cioè dov'è che tu raccogli forse, dov'è che tu raccogli i tuoi discepoli, la tua comunità? E poi c'è questa cosa dell'orario, erano le 4 del pomeriggio, è come uno che se lo ricorda bene quel giorno, come quando noi diciamo: sì, mi ricordo quando è successo questa cosa, io ero in giardino e me l'hanno detto, io ero qui, io ero là. Uno si ricorda bene quando sono avvenute le cose e le segnala. E poi queste 4 del pomeriggio che per questi due diventano per sempre. Alle 4 di quel giorno è stato fino alla fine della vita e fino all'eternità.
Riprendo questa idea del camminare, questo concetto del camminare che è stato appena sollevato all'inizio da Sara, preso da Sara, perché mi aveva colpito, diciamo, un po' il movimento di questo brano, il movimento certo dei due discepoli, però l'assenza di movimento da una parte del Battista, dall'altra di Pietro, perché il Battista, cioè, dice, l'Evangelista scrive, il giorno dopo Giovanni stava ancora là. Questo stava ancora là, dà l'idea quasi di immobilità, perché stava ancora là come il giorno precedente, quando c'era poi insomma, l'interrogatorio. Quindi vedo questa cosa che si contrappone invece all'aver sentito i suoi due discepoli, che sentono e quindi in un atto di fede sentono quello che già conoscevano, comunque che costui l'agnello di Dio, non ridice la seconda parte, che è salvatore del peccato, insomma salvatore del mondo, e lo seguono. Dunque c'è questo movimento loro, però alla domanda che loro pongono a Gesù: Rabbi, Maestro, dove risiedi, dove abiti? La risposta di Gesù sta a dire: venite e vedrete, perché non è sufficiente forse quest'atto di fede, del movimento, di seguire, di prendere, di andare quindi alla sua sequela, bisogna anche rimanere dentro a qualcosa che diventa proprio un'esperienza quotidiana, dentro al suo insegnamento, dentro al suo modo di essere, del suo agire.
Ma ritorno su quello che è stato detto di questo passaggio dei due discepoli da Giovanni alla sequela di Gesù, che sembra una cosa molto naturale. Secondo me sottolinea ancora di più quanto Giovanni sia stato un vero testimone, uno che si è posto come il precursore, appunto il testimone vero, e quindi a seguire Gesù quando lui passa, quando Gesù passa, e sentendo Giovanni dire ecco l'agnello di Dio, era una cosa naturale seguirlo. Questo mi sembra molto bello. E poi quella parola dimori mi sembra importante, perché nel Vangelo di Giovanni questa parola ritorna moltissime volte. Io e il Padre dimoreremo in voi, il Padre dimora in me, tantissimi, tantissimi passi. Poi dico qualcosa che ho sentito ieri sera all'incontro di Lectio, a proposito del commento di San Tommaso a questi versetti. Quando c'è la chiamata di Andrea verso suo fratello Simone, e quindi questo passaggio, questo chiamare da parte di un discepolo, chiamarne un altro, e San Tommaso lo collega ad alcuni passi della scrittura dell'Antico Testamento, ma lo collega anche all'Apocalisse 22:17, dove lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ascolta dice vieni, facendo capire che c'è un duplice modo di interpretare questo vieni. C'è un modo di invocare Gesù Cristo perché arrivi, venga al più presto, ma c'è anche un chiamare il fratello dopo aver ascoltato.
Quindi Giovanni, come è detto nel prologo, venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. E quindi questa proclamazione, ecco l'agnello di Dio, che indica ai discepoli chi era Gesù, e quindi ci sarà poi la sequela. E niente, ho pensato che solo i discepoli lo seguono, Giovanni no, non segue Gesù. Giovanni rimane come a fare opera del testimone, cioè a preparare le genti e a indicare chi era Gesù.
Dice, fissando lo sguardo, 102 volte, c'è un bel parallelo, abbiamo trovato ieri sera in Isaia 45:22. E dice, volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Ecco che in questo volgersi e fissare lo sguardo, che è quasi un'impronta, c'è la salvezza per ogni uomo.
Quell'idea del camminare con cui è partito l'intervento di Sara, mi sembrava confermato, era un pensiero che mi aveva preso ieri l'altro in quel versetto in cui Giovanni Battista dice dopo di me viene uno che è avanti a me perché era prima di me, da proprio l'idea di persone in cammino e in questo cammino e il dimorare è una tappa di questo essere discepoli, di camminare col Maestro e di stare con Lui. Gesù stesso poi, quando comincia a parlare di come devono essere i Suoi discepoli, dice se uno mi vuol servire mi segua e dove sono io là sarà. Cioè, mi sembra che siamo in un punto, in questi versetti del primo capitolo, in cui per un verso sono descritti dei fatti realmente accaduti e peraltro viene insegnato come deve essere il discepolo.
Ma è legittimo chiedersi perché l'autore segnala l'ora dell'incontro, ecco, è già stato sottolineato questa volta. Mi ha colpito, ecco, perché mi sembra che sia decisivo per la vita dei discepoli, ecco, ricordare, fissare quel pomeriggio famoso. E qui abbiamo le prime parole di Gesù che nel Vangelo di Giovanni, ecco, è la prima parola che Gesù dice: che cosa cercate? Ecco, quindi già l'invito di Gesù, ecco, li scuote, e questi appunto cerchiamo. E questo incontro avviene appunto nel pomeriggio, ecco, forse si prolunga per tutta la notte questo incontro di Gesù, ecco. Mi sembrava così che l'autore sottolinea questa ora, l'ora dell'incontro, importante, ecco. Perché? Perché loro seguono Gesù, ecco, però l'importante è che rimangono. Questo verbo in Giovanni, lo sappiamo, è molto importante, rimangono con Gesù. E durante tutto il percorso del Vangelo ci sono le ore segnate, ecco, di questi incontri decisivi di Gesù. Ne cito qualcuno, ma sono sottolineati l'ora, ecco, intanto l'incontro al pozzo, ecco, era verso mezzogiorno quando Gesù incontra questa donna. Secondo, il secondo miracolo che Gesù fa avviene dopo mezzogiorno, è sottolineato anche qui, la febbre lo ha lasciato, del figlio del funzionario. Ma la cosa più importante è perché tuo figlio vive, ecco, anche qui. E la terza è la preparazione della Pasqua, il confronto che Gesù fa con Pilato. Era verso mezzogiorno e fu consegnato perché fosse crocifisso. Queste tappe sono molto importanti, anche se non è proprio il centro del tema principale di questi versetti. Però ecco, già stato detto, ma sarà stato fissato per sempre, ecco, queste tappe che Gesù ha fatto in quell'ora, in quel momento, con quelle persone.
Ma dico così, una cosa che mi ha colpito: in questo brano troviamo la seconda testimonianza di Giovanni rispetto a Gesù, e come avevamo visto nel brano precedente, lui lo indica come l'agnello di Dio. Prima aveva detto che toglie il peccato del mondo. Non lo indica come il Messia. Dice: ecco l'agnello di Dio. Ed è a queste parole che i discepoli lo seguono. E quindi così mi sembrava che quando Gesù si volta e dice: che cosa cercate? Forse vuol dire: ma avete capito bene, cioè è l'agnello di Dio, quindi poi dirà Andrea: abbiamo trovato il Messia che è l'agnello di Dio, e quindi per poterlo seguire veramente, è come dice Gesù: venite e vedrete, cioè c'è bisogno di mettersi alla sua sequela e di rimanere con lui, come dice, rimasero con lui quel giorno, ma non solo quel giorno, di rimanere con lui per poter comprendere chi è l'agnello di Dio, chi è il Messia e chi è l'agnello di Dio.
La vocazione dei discepoli, secondo Giovanni, è inserita nella trama degli eventi quotidiani, nella normalità degli eventi quotidiani, così, e dei luoghi, che vedono alcuni dei discepoli come attori di normale vicende quotidiane. Anche se questi discepoli si pongono in una sequela ravvicinata del Cristo, tuttavia è sempre il Signore, quindi Dio stesso, che innesta, che pone l'ansia dei discepoli in una ricerca, e vediamo anche in un desiderio del divino che l'uomo naturalmente porta nel cuore. Gesù a un certo punto dice: che cosa cercate? E con queste parole egli intende mettere nella mente e nel cuore dei discepoli, in questo caso dei due discepoli, il desiderio di una scoperta progressiva. a cui sempre Gesù però risponde: venite e vedete. In questo caso Gesù accoglie le intenzioni dei discepoli. Anche, diciamo, la successione dei titoli cristologici usati dall'Evangelista indicano un progresso continuo della fede di questi due, fino all'intuizione del mistero divino. Tant'è che uno dice: abbiamo trovato il Messia, che si traduce nel Cristo. E qui effettivamente, diciamo che se non sono arrivati a scoprire, diciamo, la funzione del Cristo, diciamo che siamo al limite della scoperta. Anche le due coppie verbali, che sono il fondamento del nostro testo, vogliono tracciare l'itinerario della ricerca della propria vocazione, e sono cercare e il trovare, e poi il seguire e il rimanere.
A me sembra che Giovanni ci dà notizie storiche migliori dei sinottici, e mentre trasforma il Battista in un puro testimone, in un certo senso il Battista non ha una sua figura e una sua missione indipendente. L'unico significato del Battista nel Vangelo di Giovanni è testimoniare. Per questo sono venuto a battezzare, perché fosse manifestato a Israele. Questa è una grande trasformazione del Battista. Nello stesso tempo però il Battista è presentato come uno che sa già, avevo questa impressione, non sono sicuro di questo, ma che sa già tutto, cioè sa già, quando lo chiama agnello di Dio, ha già, è presentato come uno che ha già, che definisce che tipo di Messia è Gesù, cosa che invece, come si vede nei sinottici, neanche gli apostoli sono in grado di condividere questa visione, anch'essa biblica naturalmente, con un riferimento sia all'agnello pasquale ma anche a Isaia 52-53, chiaramente, ecco, l'agnello, che leggere quella pagina come la pagina che definisce la missione di Gesù, lo scopo. L'agnello è una vittima, certamente una vittima vittoriosa, perché vediamo nell'Apocalisse, però è la sua missione diventa, ora qui anticipato in questo modo può sorprendere molto, no? Perché mi pare che, e così mi sembra anche rispetto ad altri, sotto altri aspetti, mentre il Battista è soltanto un testimone di Gesù, quindi si sottolinea la differenza fra Gesù e il Battista, ci sono motivi storici, anche Giovanni ci dà, che dai sinottici non sapremmo, sul legame fra Gesù e il Battista. Questa formula, se andare dietro vuol dire essere discepoli, la formula che qui viene ripresa nel brano di ieri l'altro, è questo che vi dicevo, costui è colui del quale io dicevo, o io vi dissi, viene dietro di me uno, un uomo, il quale è divenuto davanti a me, cioè più importante di me. Quindi c'è già tutta la vicenda conclusa. E questo che vi dicevo, viene dietro di me, cioè è mio discepolo. Giovanni non lo direbbe che Gesù è suo discepolo, il Vangelista Giovanni, però questa formula lo dice. I sinottici lo dicono molto di più, perché dicono che ha ricevuto il battesimo da Giovanni, più chiaro di così. Poi viene interpretato il battesimo come Gesù nella tradizione lo ha assunto per noi, ma è evidente che è diventato discepolo del Battista, ha assunto la... Giovanni non lo dice questo, non parla del battesimo, però la formula ci dice colui che viene dietro di me, cioè che è il mio discepolo, segue la mia via, adesso è diventato più importante di me, davanti a me, e il motivo che dà è quello del prologo che abbiamo visto prima, perché era prima di me. Il motivo per cui Gesù dice, e l'Evangelista fa dire così al Battista, il motivo per cui Gesù è diventato più importante del Battista è perché era da prima, cioè quello che dice il prologo, è la sua dignità divina, e questo è il motivo nascosto per cui Gesù è diventato più importante del Battista. E qui anche i discepoli, è interessante questo legame, che è molto diverso dai sinottici, là sono dei pescatori che pescano, qui sono dei discepoli del Battista, non siamo neanche in Galilea qui, siamo dove il Battista battezzava, in Giudea, è diverso. Questi sono dei persone che si sono strettamente impegnate nella sequela del Battista e che passano a Gesù. E mi pare molto, molto bello questo, e anche storicamente molto significativo di questo legame fra Gesù e il Battista. E si vedrà al capitolo terzo che difatti si ricorda una difficoltà, una competizione. L'Evangelista sottolinea che non è una competizione fra il Battista e Gesù, ma i discepoli sì, e quello si è messo per conto suo e battezza come te, cioè fa una sua comunità e tutti vanno da lui. C'è questo problema più avanti che è molto interessante. Qui abbiamo appunto invece l'inizio dei primi discepoli, forse uno dei due, anche questo non è affatto sicuro, ma è uno dei due, dà l'impressione che sia colui che non viene mai nominato in tutto il Vangelo, quello che poi più avanti sarà nominato come indicato come il discepolo che Gesù amava. È possibile, perché anch'io penso, come è stato segnalato prima, che alcuni di questi racconti, come questo anche, hanno delle caratteristiche del testimone oculare, di particolari tipici di uno che dice, particolari che significano io c'ero, ho visto io, compreso l'ora. Ecco, sull'ora io ho dei dubbi, ecco che le nostre traduzioni, ma questi dubbi rimangono per forza, io non ho risolto questo dubbio. Noi traduciamo che erano le 4 del pomeriggio, il testo dice che era l'ora decima. E così quando Gesù viene, si trova di fronte a Pilato, noi traduciamo che era mezzogiorno, il testo dice che era circa l'ora sesta. Allora bisogna vedere come si fa il computo, se si fa, c'erano diversi sistemi di computo. Se qui dice che era l'ora decima, potrebbero essere le 10 del mattino, che spiegherebbe meglio come si sottolinea che rimasero quel giorno con lui. Se lo incontrano alla sera, non so se uno può pensare di sì di notte. No, era solo per segnalare che queste traduzioni sono, credo, abbastanza accettate, cioè il compito giudaico del giorno, ma non è così sicuro, è anche contestato questo. Ci poteva essere qui il compito romano del giorno, che era diverso, per cui le ora decima sono le 10 del mattino, dalla mezzanotte. Tra l'altro in questo caso la crocifissione, cioè Gesù in croce, corrisponderebbe meglio a quello che dice Marco, perché Marco dice che Gesù è rimasto in croce 6 ore, erano le 9 del mattino, cioè l'ora terza, dice esattamente, quando fu crocifisso, dice così Marco, e muore all'ora nona. Se invece Giovanni dice che a mezzogiorno era davanti a Pilato, prima di essere crocifisso, ce ne passa ancora. No, come fa a stare in croce? Sta in croce mezz'ora, un'ora. Se invece l'ora sesta, circa l'ora sesta, sono le 7 del mattino quando è davanti a Pilato, è chiaro che c'è tutto il tempo per essere deriso, diciamo, per essere flagellato, per andare alla croce, per essere crocifisso e per rimanere in croce 6 ore. Però queste sono cose, lasciamole lì. Era solo per segnalare che su questo punto dell'ora, che è così importante per l'evangelista, indubbiamente, se c'è discussione. Ecco, rivolgiamoci a Dio, nostro Padre, nel nome di Gesù risorto dai morti, il nostro Avvocato che intercede per noi. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Per tutta la Chiesa, perché sia attirata da Cristo e risorto in un cammino di vero discepolato, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le altre Chiese, perché insieme si cerchi con sincerità la comunione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le nostre comunità, perché ci si edifichi a vicenda, nell'umiltà, nella pace e nella gioia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i bambini e i giovani, perché scoprano la bellezza della vita cristiana autentica dietro a Gesù, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che subiscono la violenza di tutti i conflitti in corso, perché il loro grido sia ascoltato, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa che è in Cina perché perseveri nelle prove e venga risanata nelle sue lacerazioni, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché il Signore faccia sorgere persone, profeti, uomini giusti che abbiano veramente la volontà di fermare la guerra, questa guerra che si sta allargando e che coinvolge tanti paesi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei ricordare la mia nipotina Esther, che oggi compie 4 anni, le sue sorelle e Giacomo e Silvia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Io ricordo mia madre, quindi una preghiera per i miei fratelli e nipoti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Ricordiamo sempre molto la nostra Patrizia, poi anche Giorgio Azzoni e tutti gli altri che sono affidati alla nostra preghiera. Preghiamo.
Per tutti i bimbi che in questo periodo riceveranno i sacramenti della iniziazione cristiana, la prima comunione, la cresima, per i nostri bimbi di catechismo e poi in particolare per Domenico che sta per ricevere la prima comunione, perché il Signore lo tenga sempre sulla sua strada, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per i morti, per le vittime dei conflitti in modo speciale, per i nostri cari, preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.